ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere non fermarsi mai.
Ore 12:02, sta per iniziare Corrispondenze Operaie.
Ciminiere non fermarsi mai.
Ok, 12.07, è finita appena la consueta sigla di Corrispondenza Operaie, sono i Senza Sicura con Basta Lavoro. Noi, prima di iniziare, ricordiamo il conto corrente postale della radio 61804001 per sottoscrivere a Radio Onda Rossa e anche per sottoscrivere le spese legali dei compagni arrestati il 15 ottobre, ricordatevi la cosa Ale, appunto 15 ottobre. Iniziamo con la prima corrispondenza di oggi, siamo al telefono con Pietro. Ciao Pietro.
Ciao.
Allora, Pietro è un operaio delle pulizie della Sapienza e con te insomma volevamo fare un quadro dell'avvertenza che state portando avanti alla Sapienza per quanto riguarda il rinnovo contrattuale del reparto appunto pulizie.
Sì, diciamo che questa avvertenza è dentro un quadro generale, chiaramente, che non parte da oggi, ma chiaramente da un problema di tagli che vari governi si sono susseguiti, che hanno portato poi, come sappiamo, la riforma dell'università a tagliare i fondi, e chiaramente sicuramente no, dove vanno a incidere, dove loro ritengono che non siano lavori utili, per cui nel servizio del pulimento. E chiaramente detto a questo, il contesto del capitolo d'appalto è appropriato proprio in questo senso. E cosa significa? Significa che hanno fatto un capitolo d'appalto, anche se non dicono a ribasso, ma oggettivamente a ribasso, perché l'hanno aggiudicato oggettivamente al di sotto, quasi al 30%.
Senti, tu...
Pronto?
Sì. Pronto, oh, mi senti?
Sì, questo okay. Cosa significa? Significa oggettivamente tagliare da parte delle aziende che si aggiudicano questo appalto, e tagliare dove più non posso.
Senti, tu
dimmi.
L'altra volta mi accennavi il fatto che addirittura l'ammontare del bando non servirebbe neanche, cioè basterebbe lo stipendio.
Certo, c'è stato un abbattimento, e calcola che questo appalto è dopo 30 anni che veniva fatto annualmente, questo appalto è quinquennale e i costi sono, si può dire, di 20 anni fa, cioè non hanno calcolato tante cose, in poche parole diciamo che il costo sono all'anno 7 milioni di euro, per 5 sono 35 milioni di euro, per cui nei vecchi appalti, anche in lire, si parlava intorno ai 15 miliardi, per cui neanche stanno nei posti, già l'amministrazione in questo capitolo ad affrontare questa cosa, più questa azienda se l'ha giudicata con un quinto di meno addirittura, se non di più, per cui parliamo di un taglio pauroso. Che loro, per entrarci con i costi, perché sono costretti a non assumere il personale, dove il personale è andato in pensione oppure è dimissionario, non è stato rimpiazzato, troviamo tutto un insieme di cose che portano a un risparmio e nello stesso tempo un aggravio per quanto riguarda i lavoratori che rimangono nell'appalto, per cui devono assorbire in parte i lavori che altri lavoratori svolgevano, e chiaramente questo porta poi oggettivamente porta a uno stato psicofisico del lavoratore all'estremo, lo porta sia per la quantità di lavoro che deve subire, sia nella forma del terrorismo proprio pratico che da parte di questo datore di lavoro impone ai lavoratori. Cioè l'ultima che è successa due settimane fa, quando abbiamo convocato un'assemblea unitaria, i capo operai invitavano i lavoratori a non partecipare, perché se no non sarebbe stata ritribuita la giornata, neanche le due ore, proprio la giornata, cioè per cui atti di terrorismo proprio nei confronti di lavoratori enormi, insomma.
Anche rispetto al diritto assembleare, insomma, che dovrebbe essere il minimo sindacale.
E poi dobbiamo avere una cosa costituzionale, insomma. Il diritto alle assemblee è oltre che per cosa.
Pronto? Allora, mi sa che è caduta la linea, quindi mettiamo un po' di musica e proviamo a richiamare. Allora, abbiamo ripristinato il collegamento. Pronto, Pietro?
Sì, allora, stavo dicendo, questa cooperativa non è nuova a queste cose. Già è successo anche a Verona da parte dei lavoratori che denunciavano nei confronti di questa azienda le forme di terrorismo proprio, quasi schiavizzando i lavoratori per portarli a una condizione di tirare la testa e andare avanti, capisci? Per cui con tagli di ore, addirittura andando a un licenziamento illegale, tra le altre cose. Per cui ecco, ci troviamo di fronte a questa situazione e qua si sta verificando ciò che in altre situazioni è avvenuto. Chiaramente non è soltanto un problema nostro, ma comunque noi stiamo parlando adesso di questo appalto e ci troviamo appunto in una condizione in cui gli operai sono stressati sia da lavoro che psicologicamente.
Senti.
Una situazione che si sta portando a una degenerazione proprio lavorativa, per cui lo sporco che c'è nell'università. E chiaramente noi questa cosa l'abbiamo fatta presente all'ente appaltante e loro hanno detto che avrebbero preso dei provvedimenti. Noi abbiamo dato del tempo, qualche giorno di tempo, per prendere atto di queste cose e poi di conseguenza ci muoveremo, insomma, ecco. Però parliamo di lavoratori che vengono mandati su altri appalti fuori di Roma, in altre città, Siena, Pisa. E su questo è chiaramente mettendolo o in ferie o in malattia, i lavoratori che stanno nella parte si sono sobbarcare, no? Questi lavoratori che vanno fuori, così come incentivano ai lavoratori di mettersi sotto malattia oltre la settimana, perché che succede? Oltre la settimana è a carico del 60% dell'INPS.
Certo.
Per cui il datore di lavoro ci guadagna, perché l'università paga 100, 40 lo dà all'INPS e 60 se lo mette in saccoccia.
Certo.
Cioè, ecco, l'ultima cosa che hanno fatto è il trascinamento dell'orario di lavoro delle 40 ore, perché chiaramente per loro è un carico di soldi maggiore, perché un part-time viene anche defiscalizzato a livello, diciamo, appunto governativo, no? Invece le 40 ore è un costo che è allora enorme. Allora cercano modo e maniera per cercare di mandarli via, o quantomeno farsi ridurre l'orario di lavoro. E per cui hanno stravolto le vite, diciamo, familiari di tutti questi lavoratori, no? In un bartocchio, perché da una settimana all'altra hanno deciso loro prepotentemente di fare questo orario spezzato.
Senti, ma puoi farci un esempio di orario spezzato, perché magari non rende
allora,
veramente l'idea.
Allora, noi mediamente facciamo dalle 6 all'1, di mattina all'1, sono 7 ore, più il sabato dalle 6 alle 11, non sono 40 ore settimanali. Invece quel sistema che hanno adoperato loro qual è? Dalle 6 di mattina alle 9 e mezza, e poi si riprende dalle 2 alle 5 e mezza. Cioè, tu ti puoi immaginare una famiglia che si è organizzata in un certo modo con i figli da portare a scuola e così, tutte le sue cose,
stai 24 no? ore
al domani si sono trovati stravolti.
Certo. Cioè, poi fra l'altro stai 24 ore a disposizione in pratica, perché comunque avresti solo 3-4 ore di pausa e poi riprendessi
certo
a lavorare.
Ma questo, non, questo poi non va visto in un contesto di un po' più ampio, perché io per andare al lavoro ci metto un'ora, chi sta a Roma, grosso modo, ma ci sono lavoratori che vengono da fuori Roma, che stanno alle 3:30 di mattina, cioè quelli che tornano a casa alle 8 di sera. E c'è una legge che dice che tu 14 ore devi dedicarla al tuo riposo.
Certo.
E per cui questo, cioè questi se ne fregano di tutto, perché tutto per loro è dovuto. Chiaramente anche perché c'è il beneplacito da una parte del governo che gli permette tanti passaggi, e dall'altra anche dei sindacati, parliamo, diciamocela tutta, no? Perché chiaramente il frazionamento dell'orario di lavoro, del contratto delle pulizie, è previsto, cosa che prima non c'era.
Parliamo del, del
contratto nazionale.
Cioè, senti,
per cui c'è una responsabilità oggettiva anche da parte delle confederazioni su questo.
Certo. No, perché fra l'altro hanno aggirato la legge appunto che stabiliva l'orario di lavoro, insomma, con i classici accordi nazionali sui contratti che gli permettono purtroppo con la comunità europea di poterlo fare, quindi insomma vediamo che il panorama è naturalmente complessivo. Senti, ma dal punto di vista sindacale, visto che avevi aperto questa parentesi, come va la trattativa, quali sono, cioè qual è il comportamento dei sindacati confederali?
Allora, guarda, noi abbiamo fatto una lettera di denuncia all'amministrazione pubblica in cui denunciavamo appunto tutte queste insieme di cose che ti ho elencato, insomma, dall'incentivo alla malattia, dal personale che veniva fuori, dal far nello stesso orario far prolungare i lavoratori ad altre mansioni, no? Denunciavamo un po' tutte queste cose, lo stato di degrado, la mancanza di materiale, carta igienica, carta mani, sapone, cioè un insieme di cose, no? All'università. E chiaramente questa cosa ha dato molto fastidio a questa azienda e di conseguenza si è arroccata sul non rapporto con i lavoratori, con il sindacato, no? Sostanzialmente. Vista la manovra che è stata fatta, le segreterie della UIL e della CISL si sono ritirate indietro, si sono dissociate da questa, diciamo, denuncia che abbiamo fatto all'università. Chiaramente c'è questa contrapposizione che noi abbiamo con questa azienda su tutta questa serie di vertenze. E mercoledì abbiamo saputo che l'università convoca questa azienda per chiedere dei chiarimenti, perché non sta di fatto rispettando il capitolato d'appalto. Questa è la sintesi del problema, perché non rispetta un monte ore che viene pagato regolarmente dall'università. Ti do soltanto un dato molto semplice, che l'università paga 100 ma viene fatto 60. E quel 40% se lo mette in saccoccia all'azienda.
Senti, ma l'avvertenza vostra riguarda solamente il comportamento scorretto dell'azienda appaltante, ricordiamo si chiama Europromos, se non mi sbaglio.
Sì.
Cioè, riguarda solo il comportamento scorretto rispetto al contratto, oppure comunque in toto il capitolato di appalto che non va bene?
A seconda del nostro punto di vista, anche il capitolato lascia desiderare. Molto a desiderare, molto ambiguo su questa cosa qua, e su questo che hanno giocato le aziende, perché qualcuno, chi l'ha redatto, si è, non so da dove gli è venuta questa idea brillante, di separare le ore reali dalle ore teoriche, cioè vabbè.
E cosa significa questo?
Cioè lui, in poche parole, dicono che noi le ore reali sono un tot. Le ore teoriche vanno sommate, perché da questo tocca levare il mese di ferie, e quello è un diritto che ci abbiamo.
Certo.
Che per non ce lo pagare, ho capito, scusa. poi chi è chiuso il cruscio della 104, chi prende qualche giorno di malattia, tutto, chi prende le 150 ore diciamo appunto le famose 150 ore per andare a svolgere un'attività diciamo appunto di arricchimento scolastico, ma non le fa nessuno, però ce l'hanno messo dentro, no? È un po' come il paniere, no? Hanno tolto tutto e ci hanno messo Aragosta, ma che me ne frega a me da Aragosta, capisce?
Certo, e poi alla fine si ammonta.
Hanno fatto tutto il carderone e chiaramente le aziende hanno che cosa hanno fatto? Hanno concorso per le ore reali, non per il complesso delle ore.
Cioè, che sono dovute
e questo diritto. Significa che non c'è niente con i costi.
Certo. Cioè praticamente hanno escluso dal monte orario reale le ferie, i permessi parentali che la legge 104 e il monte studi e l'orario
diciamo che è un 25%.
Certo.
No? E loro l'hanno tagliato, no? Pur sapendo che loro lo dovevano pagare. Però dentro a questo l'università diceva ni. Capisci che voglio dire?
È stata pure per cui la complicità della sapienza.
Diciamo, ma con questo tra qualche giorno sapremmo, no? Fino a che punto era un tacito consenso oppure no. Capisci che voglio
quando
dire?
Quando ci sarà l'incontro, giustamente. Senti, ma un'ultima domanda, Pietro. Come va la mobilitazione, insomma? Come la state strutturando? Quali sono i...
Allora, diciamo che adesso... stiamo lavorando chiaramente per innanzitutto sensibilizzare tutti i lavoratori, perché non è un problema soltanto delle 40 ore dell'orario spezzato, ma è un processo che andrà a riguardare anche gli altri lavoratori che fanno meno ore, no? Per cui cioè, noi non possiamo cascare nella logica del buon onore della divisione fra lavoratori. Noi stiamo lavorando per l'unità dei lavoratori, sugli interessi dei lavoratori, per cui non solo sul problema dell'attenzionamento dell'orario di lavoro, ma sui carichi di lavoro, sullo stress che questo porta e tutto un insieme di cose. No? Per cui innanzitutto appunto un rafforzamento dell'unità dei lavoratori su questa avvertenza. E poi chiaramente a secondo qual è la risposta che l'università ci darà, ci vogliamo di conseguenza. E chiaramente non posso anticiparsi.
Senti, invece dicevi, insomma, il sindacato Cisle Will, da questo punto di vista si sono diciamo dissociati dalla lettera che hanno fatto, ma cioè, adesso quale comportamento adotto? Cioè, senti, io so che per esempio mercoledì ci sarà un presidio loro.
No, non c'è nessun sit-in. Allora, c'è. Secondo me è nato un malinteso che infatti io dovrò chiarire con gli studenti per la questione di mercoledì che c'era questo sit-in, c'è stato un'incomprensione perché nessuno ha indetto nessun sit-in.
Ah, praticamente mercoledì mi stai dicendo che non c'è nessun sit-in, cioè, insomma in settimana
noi stiamo aspettando che ci riceva l'università, perché poi mercoledì ricevono l'agenda. E penso che entro la fine della settimana ci riceveranno.
Quindi aspettate, aspettate.
Perché se non ci abbiamo delle risposte noi andiamo giù. Cioè tanto la nostra situazione lo sciopero può farsi quando ce l'avrà noi.
Certo. Senti, allora chiaro. Voi insomma mi dite che aspettate l'incontro con la Sapienza che si terrà in settimana per capire
sì,
appunto cosa fare.
Aspettiamo questo incontro, no? E tanto ecco, sono pochi giorni, insomma, non certo. Sono molti, e poi di conseguenza non ci muoveremo.
Veramente invece il rapporto con gli
studenti enorme,
sì. Il rapporto con gli studenti è in costruzione.
Scusa, non ho capito.
Il rapporto con gli studenti, dico, è in costruzione.
È in costruzione, sì. Oggi cercherò di contattare qualcuno, che appunto dargli presente che non c'è questo sit-in, ma che comunque cerchiamo anche insieme ai studenti, perché riguarda anche principalmente loro.
Certo.
Cioè il servizio che noi prestiamo prevalentemente riguarda loro, capisci?
Certo.
Per cui E queste poi sono tematiche non soltanto per il servizio, ma anche tematiche riguardanti a quello che è il piattino che ci sta preparando anche questo governo, insomma.
Naturalmente. Per cui
è tutto un condimento, è tutto un insieme. E sì, chiaramente anche le vertenze, noi cercheremo di fare anche delle vertenze in comune con gli studenti. Capisci?
Bene, bene. Allora, va bene Pietro, insomma, ho questo auspicio di naturalmente cercare un'unità di azione con gli studenti e vi auguro naturalmente una buona lotta. Noi ci risentiremo naturalmente per aggiornamenti, anche per capire come va il tavolo contrattuale, il tavolo di interlocuzione, almeno al momento con l'azienda appaltante e la Sapienza, e poi naturalmente vediamo insomma come si evolverà tutto. Noi ti salutiamo e ci risentiamo presto, insomma.
Okay.
Ciao Pietro.
Ciao a tutti, ciao.
Thank you.
Allora, 12 e 32 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa, sempre con Corrispondenze Operaie. E passiamo alla seconda corrispondenza di oggi. Siamo in ascolto con Ivano. Pronto? Ciao.
Pronto.
Ciao Ivo. Allora,
ciao.
Con te, vabbè, operaio intanto della EOS Ceramica, parliamo di quello che è la crisi del, non solo della tua azienda, ma dell'intero distretto industriale di Civita Castellana. Insomma, allora, una zona molto vicino a noi, naturalmente, e insomma, una crisi che, leggevo dei documenti, ormai dura da quasi 12 anni, ha colpito differenti aziende con differente produzione, più che altro. Adesso, insomma, sembra acuirsi definitivamente, si sta cercando lo stato di crisi, insomma, ma ti lascio parlare, insomma,
va bene,
descrivere a te.
Niente, questa è una crisi che vi è da 12 anni, prima con l'azienda di stoviglierie, dove soprattutto si lavorano donne, quindi piatti, scodelle, queste cose qui. Hanno chiuso parecchie fabbriche, fatto sta che stoviglierie sono state cancellate dal territorio, dal distretto di Civita, saranno rimaste uno o due, ma piccoline. E adesso dal 2007, secondo semestre del 2007, c'è una crisi all'interno dei settori sanitari. Una crisi che non, sì, è dovuta principalmente a quello che sta succedendo, purtroppo. Qui le aziende che stanno in crisi sono i due terzi di quelle che c'erano. Erano 67 aziende, variavano dai 30 dipendenti fino ai 350, 300. E niente, soprattutto la crisi ha riguardato questo settore dall'inizio della crisi globale, no? Diciamo. Il problema principale, secondo me, è che le industrie manufatturiere si vanno a confrontare sul costo del lavoro, e sul costo del lavoro non puoi competere con aziende da fuori dall'Italia. Cioè, hanno rinunciato magari a fare battaglie su tecnologie migliori, sulla qualità del prodotto, su tutte queste cose. Purtroppo i profitti che vengono da un fatturato nell'azienda di Civita sono il 10-12% massimo. Dimmi.
No, senti, io leggevo dai documenti, insomma, che mi avete mandato, che il ministero ha chiesto lo stato di crisi per l'intero distretto, che però, insomma, ancora sia la regione che la provincia, insomma, gli enti locali non hanno dato avvio a questo.
No, questo, cioè, è cominciato tutto da una quindicina di operai che hanno cercato di auto-organizzarsi, perché c'erano, il sindacato in poche parole supponeva questa richiesta di stato di crisi all'inizio, forse perché pensava che non riusciva. Niente, abbiamo fatto dei volantinaggi all'interno del paese e del comprensorio, abbiamo tenuto assemblee nei paesi vicino, Ricorchiano, Civita, lo stesso, Fabbrica di Roma. Poi è uscito fuori un po' gli enti locali, si sono impegnati su sta cosa, è scappato fuori un consiglio comunale aperto a Civita Castellana, dove è stato votato un ordine del giorno, una delibera che chiedeva lo stato di crisi per l'azienda di Civita Castellana. Abbiamo fatto in tutti i paesi del distretto, abbiamo portato questa delibera, è stato votato da tutti i paesi del distretto e poi è passata alla provincia. Alla provincia un po' di difficoltà ci sono state, perché i tempi burocratici, penso. Comunque è passato pure lì, e quando è? Due mercoledì fa è passato anche al Consiglio regionale del Lazio. Quindi questo, bene o male, fino a qui un iter che va avanti. Il problema principale dello stato di crisi è che non so quanto poi agli operai verrà dato, nel senso che per adesso lo stato di crisi vi ha trattato, adesso deve passare a conferenza Stato-Regioni e poi al Ministero, ma soprattutto per lo stato di crisi passa al Ministero delle Infrastrutture, che significa che questi saranno tutti i soldi che verranno elargiti agli imprenditori, ai cosiddetti imprenditori della Città Castellana, attraverso corsi di formazione, che non faranno mai, come è successo in tutta Italia, o attraverso altre cose, tecnologia, tutte queste cose. Per quanto riguarda l'operai, purtroppo la battaglia, la lotta che dobbiamo fare continua, nel senso che a noi quello che ci interessa, soprattutto agli operai che hanno un'età alta, come me che hanno 56-57 anni, ma anche ai giovani, perché poi se ce la facciamo a chiedere i prepensionamenti, come è successo al distretto di Prato poi, e si liberano 400-500 posti di lavoro qui a Città Castellana, che potrebbero essere presi da gente che oggi, come oggi, non c'ha lavoro o è super sfruttata attraverso l'agenzia del lavoro e tutte queste cose qui.
Senti, ma quali sono le cause di questa crisi? Insomma, è solamente la crisi economica mondiale, insomma, la congiuntura attuale, oppure c'è un problema di investimenti, dei piani industriali, visto che è da 12 anni che va avanti così?
Senti, io adesso ultimamente penso che la crisi sia dovuta a tutto un fatto congiunturale di quello che è successo, ma da Civitera da qualche annetto prima che zoppicava rispetto a questo. L'ho detto, secondo me il problema è che i margini di profitto sono pochi sull'industria manufatturiera, primo di tutti. Secondo, c'è un cattivo funzionamento a livello imprenditoriale, cioè oggi un imprenditore non mette più i soldi della saccoccia sua, quello che guadagna dentro l'azienda, no? E preferisce finanziarsi attraverso banche che poi gira e te strozzino. Cioè, magari loro si mettono i soldi da parte per loro e i soldi per l'azienda vanno a prendere dentro le fabbriche. Questa, secondo me, è la principale cosa di Civita che sta a succedere, almeno alle aziende medio-piccole.
Senti, io proverei a dare pure un po' di numeri, no? Sì. Allora, si parlava di una crisi che inizialmente appunto ha portato alla perdita occupazionale di circa 1800 posti di lavoro e la chiusura di 30 aziende, insomma, anche per dare una dimensione a questa
crisi. Questa è sottovigliarie poi.
Sì, esattamente.
Occupazione femminile lì c'era.
Esattamente, quindi abbiamo visto insomma tutta una fetta di lavoratori lavoratori e donne, insomma, che andavano a casa. Poi dopo questa, nel 2008 appunto, si è avvenuto un altro ciclo di crisi che ha portato appunto a 3.145 lavoratori che hanno usufruito della cassa integrazione,
sociali, sì.
Esatto, poi addirittura 506 persone che hanno avuto la mobilità e 615 operai precari che sono stati direttamente mandati a casa, insomma, senza colpo ferire. Quindi, insomma, cioè, parliamo dei numeri grandi che insomma investono tutta l'economia di una zona, cioè un'intera provincia quasi, che gira intorno all'industriale di Civita.
Il prodotto interno lordo di Città Castellana era dal 60 all'80% di tutta la provincia viterbese.
Esattamente, quindi adesso insomma c'è un calo che colpisce tutta l'intera provincia. Insomma, ci puoi raccontare anche questo aspetto qua, insomma, qual è la vita attualmente?
Noi gli incontri abbiamo cominciato con tutti gli operai, poi operai abbastanza navigati, nel senso che purtroppo i primi colpiti saremo noi, no? Da tutto quello che sta succedendo, sulle pensioni e su tutte queste cose qui, pure perché i precari, quelli che c'erano, già l'avevano mandati via. E niente, la situazione è brutta, noi abbiamo provato a rapportarci pure soprattutto sui piccoli negozi, perché qui è un'economia che sta a morire, nel senso qui se stanno a chiudere pure i negozietti piccoli, cioè nel senso che non ci rientrino più ormai, cioè che girino pochi soldi, basta pensare che ogni operaio di media Civita ha perso 10.000 euro dal 2008 fino a oggi. Cioè con casse integrazioni, in deroga, queste qui, tutti questi ammortizzatori sociali. qui in territorio che ha perso miliardi, cioè miliardi, aspetta, milioni d'euro, che per un territorio di un comprensorio di 60-70 mila persone sono tantissimi.
Senti, insomma, qual è adesso la mobilitazione che state portando avanti? Insomma, quali sono le strategie che
allora,
state mettendo
adesso,
in campo?
Adesso purtroppo noi abbiamo, secondo me, questo è un discorso personale, abbiamo sbagliato un po', noi avevamo raccolto parecchie adesioni all'interno dell'azienda, fatto sta il Consiglio Comunale fatto da noi, erano presenti circa 200-250 operai, lo stesso dei casi per i comuni limitrofi dove è stato fatto, e noi abbiamo un po' perso i rapporti con la gente, perché purtroppo siamo dovuti passare attraverso forche cautine istituzionali, no? Nel senso che dove fa interessare gli antilocali e tutte queste cose così, e loro hanno portato un po' tutto questo fino adesso un po' troppo, nel senso si sono presi una delega che nessuno gli aveva dato, cioè la delega gli davamo ma con controllo nostro.
Certo.
E oggi niente, noi dobbiamo continuare questa cosa, perché il problema principale che riguarda noi come operai è questo dei prepensionamenti. Cioè, se continua così, che gli operai del suo comprensorio non si riorganizzano, il problema va a finire che può darsi qui arrivino fondi che vengono spesi pure male, nel senso che vengono spesi magari per tecnologia che ti porta altri posti di lavoro persi. E noi soprattutto lottiamo per l'occupazione qui, per chi sta a lavorare, per chi deve andare in prepensionamento, che magari manchino 2-3 anni per la pensione, quindi una cosa per ammortizzatori sociali che ti fanno arrivare alla pensione, e per i giovani che se non andiamo via noi, o quelli che hanno l'età nostra che stanno ancora all'interno delle quelle poche fabbriche che ancora lavorano, non trovano nessun sbocco occupazionale neanche loro.
Senti, ma non, cioè, le fabbriche che hanno chiuso non sono state rimpiazzate da nuovi padroni, insomma?
No, qui è una cosa monosettoriale, è stato sempre così, il Civita è stato sempre in paese da ceramica.
No, non lo dico, ma neanche quelle chiuse, insomma, sono state
no, qui
comprate, prese da
niente. E non c'è nessun progetto, qui l'unica paese, da questo paese l'unica cosa che fanno i supermercati, come in tutta Italia. Senza che nessuno ce ne andrà più, perché i soldi già stanno.
Infatti. Ma senti, cioè, il calo della lotta in questo, insomma, come hai detto tu, è da rimandare alla delega istituzionale data quasi in bianco, insomma, che ha fatto perdere circa anno e mezzo di tempo.
Sì, questo purtroppo è successo, perché questi passaggi dovevi fare, ma se io parto dal presupposto che noi operai che avevamo fondato questo comitato non controllavamo i vari passaggi, rischiamo di aver fatto una lotta tutta a favore al capitale, ai padroni, che
certo,
Riceveranno finanziamenti per stato di crisi, mentre non verranno tutelati cose sull'occupazione, sui prepensionamenti, su tutte queste cose che volevamo noi.
Ma adesso non c'è modo per riprendere,
sì,
insomma,
sì,
cioè,
come
si
no?
Sta ricostituendo qualcosa.
Sì, se sta a ridiscute con i primi che hanno cominciato questa cosa, perché noi pensiamo che, almeno io penso che non ci stanno grosse difficoltà a riagganciare gli operai. Noi dovremmo essere i controllori di quello che fanno questi, purtroppo a trattare non ce possiamo andare. Non è che ci avemo le tavole di trattative, fanno altri, e solo quest'altri deve essere una cosa trasparente che noi dobbiamo seguire e potremo seguire soprattutto. Qui a Civita si è interessato Ivano Peduzzi, che è stato abbastanza bravo, solo che noi l'avevamo un po' abbandonato.
Senti, ma invece comunque riprendere anche il livello di mobilitazione oltre quello del controllo, ma, insomma.
Io penso di sì. Sì, dovremmo organizzare assemblee, rinnare dentro i posti di lavoro, i volantinaggi, e ricreare una cosa che secondo me non è che ci sono grossi problemi arrivano, perché qui i problemi ogni giorno si aggravano.
Infatti.
E si aggraveranno con quello che sta succedendo adesso poi.
Infatti. Va bene, insomma, Ivo, se non hai altro da
aggiungere, ti ringrazio.
Ti lascerei, naturalmente, insomma, sperando che
la
situazione naturalmente migliori, e ci risentiremo per aggiornamenti, perché naturalmente, insomma, un intero distretto industriale che sta per chiudere, insomma, qualcosa minimamente sarebbe dovuta, insomma, rispetto alla mobilitazione, alla lotta, insomma. Va bene, Ivo, noi ci risentiamo presto, e un saluto.
Grazie, ciao.
Ciao.
Parto, rallenta la catena, che voglio restar vivo prima che suoni la sirena. E cento all'ora, e cento pezzi devo fare, non ho neanche il tempo per pisciare. In fabbrica, non ci voglio andare. In fabbrica, non ci vado più, 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 più. Come vorrei che fosse ieri, vorrei un fine settimana, ma oggi è lunedì. Ricomincia la catena e tiro avanti per una sporca busta paga, ma chi c'è stato sa che la fabbrica è una galera. In fabbrica, non ci voglio andare. In fabbrica, non ci vado più, 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 più. Non ci voglio andare. In fabbrica non ci vado più. Sentite che vi canto, la vita è solo una. Meglio un posto al sole che un turno alla catena. In fabbrica non ci voglio andare. In fabbrica, non ci vado più. Se 8 ore vi sembran poche, provate voi a lavorare e proverete la differenza tra lavorare e comandare. In fabbrica, non ci voglio andare. In fabbrica, non ci vado più, 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 più.
Ok, allora 12:50, noi andiamo in chiusura, naturalmente ci hanno appena chiamato dei compagni ferrovieri, insomma, per ricordarci che oggi alle 9:30 è ancora in corso il presso la Corte d'Appello di Roma l'appello appunto che l'azienda ha fatto contro il reintegro di Dante De Angelis, ferroviere, insomma, ricordiamo che era stato licenziato perché aveva rilasciato dichiarazioni in merito ad alcuni incidenti avvenuti ai treni Eurostar nelle settimane, insomma, dell'anno di luglio del 2008. Insomma, è ancora in corso l'appello, naturalmente noi, insomma, abbiamo dato e continueremo a dare la nostra solidarietà sia a Dante De Angelis ma anche a tutti i lavoratori, i compagni ferrovieri che si sono battuti e stanno per ora sotto la scure della repressione aziendale. Abbiamo sentito la scorsa volta, abbiamo ascoltato da questi microfoni Riccardo Antonini, insomma, leggiamo in questo caso anche un altro appello per un'assemblea pubblica che appunto racchiude tutto il tema della sicurezza nelle ferrovie e a tutela anche dei compagni ferrovieri RSU che si battono giornalmente per questo. Ricordiamo l'appuntamento il 25 novembre alle ore 17:30 in via Galilei 53 presso l'associazione Esquilino Domani. Assemblea pubblica su insicurezza nelle ferrovie, il caso di Sandro Giuliani e di altri capotreno licenziato ingiustamente per aver chiesto l'applicazione delle norme sulla sicurezza, insieme naturalmente, come abbiamo detto prima, Dante De Angelis, Ezio Gallori, Sandro Giuliani, Flavio Di Battista, Roberto Cortese, Roberto Giordano, Piero Servarsi, Roberto Rizzuto e Mauro Puliani. Insomma, ricordiamo questi compagni licenziati, alcuni reintegrati, altri ancora stanno in causa per aver appunto difeso la sicurezza sul lavoro nel proprio luogo di lavoro. Insomma, noi ricordando insomma la solidarietà che abbiamo sempre dato, ricordiamo anche gli appuntamenti che abbiamo appena citato. È in corsa ancora appunto l'appello, processo di appello per Dante De Angelis, e invece il 25 di novembre alle ore 17:30 via Galilei un'assemblea pubblica su insicurezza nelle ferrovie. Insomma, con questo è tutto da Corrispondenza Operaie. Noi ci risentiamo lunedì prossimo.